Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Massimo Recalcati e Rosella Postorino sulle assaggiatrici. Introduce Alessandra Tedesco. Rosella Postorino, le assaggiatrici, un romanzo Feltrinelli.
Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione di questo libro Le assaggiatrici di Rosella Postorino, pubblicato da Feltrinelli. Quando ho letto questo libro, anzi innanzitutto il titolo, Le assaggiatrici, ho detto, bah, siccome avevo già letto tutti gli altri romanzi di Rosella, ho detto chissà che cosa sarà andata a raccontare. Non leggo mai la bandella perché altrimenti mi svela troppo, però vi devo dare qualche coordinata GPS di questo romanzo in modo tale che possiate capire di che cosa stiamo parlando. Chi sono le assaggiatrici? Le assaggiatrici sono donne realmente esistite, un gruppo, diciamo, di una decina di donne che durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania, quindi siamo sotto il nazismo, aveva un compito piuttosto pesante, cioè dovevano assaggiare tutti i giorni, colazione, pranzo e cena, i pasti destinati al Führer, perché il Führer aveva, come dire, la fobia di poter essere avvelenato. Queste donne, da un certo punto di vista, erano delle privilegiate, perché in tempo di guerra potevano mangiare, certo non pativano la fame. Da un altro punto di vista, però, potete immaginare che dal punto di vista psicologico era una sofferenza costante, perché tutte le volte che portavano il cibo alla bocca pensavano di poter morire avvelenate. Rosella ha tratto spunto, e poi ci racconterà naturalmente lei nel dettaglio, da una storia vera, perché appunto sono realmente esistite. Come spesso capita, poi la storia ci racconta solo una parte dei personaggi in genere maschili, delle assaggiatrici non si è sentito veramente parlare poco. Il romanzo di Rosella, secondo me, ha anche il merito di riportare a galla una storia importante che è avvenuta nel passato. La protagonista è una giovane donna, Rosa, che viene reclutata a suo malgrado, perché non si poteva dire di no, erano sì stipendiate, però non potevano rifiutarsi, viene reclutata e quindi costretta ad andare tutti i giorni nella cosiddetta tana del lupo di Hitler e assaggiare il suo cibo. Possiamo anche dirvi, senza svelare troppo del romanzo, ma giusto per capire, che Rosa è una giovane sposa, il marito è in guerra. Lei si trova a vivere con i suoceri in questo piccolo paesino vicino appunto alla tana del lupo di Hitler, e a un certo punto inizierà una storia di passione e amore, ma vedremo bene come, con uno dell'SS, con uno dei capi dell'SS. È un grande libro questo, secondo me, quello di Rosella Postorino, perché è riuscita a mantenere il punto di vista di una donna, della sua interiorità, della sua psicologia, pur inserendolo in un contesto molto particolare. Il nazismo è sullo sfondo, ma ovviamente esiste. Vi ho dato quindi le coordinate GPS di questo romanzo e darei subito la parola a Massimo Recalcati, che è notissimo psicanalista, saggista, scrittore, che ci inquadrerà il suo punto di vista su questo libro.
Intanto per me è un piacere essere qui e parlare di questo libro, è un libro che ho amato molto, è un libro di letteratura, non è un semplice libro di narrativa. La differenza tra la narrativa e la letteratura è che la narrativa racconta più o meno bene delle storie. La letteratura fa questo, ma mentre racconta delle storie pone delle domande attraverso una lingua che toccano profondamente ciascuno di noi, no? Che toccano profondamente la verità dell'essere umano. Quindi le mie considerazioni sono attorno a questo libro come un libro di letteratura, quindi non mi soffermerò tanto sulle vicende che il libro racconta. C'è una formula che un grande psichiatra, Franco Basaglia, usa a proposito della follia, del lavoro con la follia, del lavoro con i corpi incarcerati nei manicomi, dei corpi imprigionati dalla pazzia, che è un tema che interessa, diciamo, Rosella da un punto di vista più generale, che troviamo anche in questo libro, quando dice: in fondo con la follia noi siamo obbligati a fare qualcosa con il buio. dobbiamo riuscire a fare qualcosa con il buio. Ecco, questo libro è un tentativo di fare qualcosa del buio. Cos'è il buio? Il buio prende le forme della follia nazista, prende le forme della follia delle assaggiatrici, di questo lavoro impossibile, prende le forme della guerra, prende le forme della persecuzione degli ebrei, prende le forme storiche di quel periodo che tutti noi conosciamo così bene, di cui questo libro, che questo libro usa come sfondo. Fare qualcosa del buio significa, come è stato detto da alcuni lettori di questo libro, intanto sopravvivere all'orrore. E questa storia, la storia di Rosa, Rosa, Rosella, qui lo psicanalista già si interroga, la storia di Rosa è la storia di una sopravvivenza. Come si può sopravvivere nel buio, al buio, fare qualcosa del buio, sopravvivere all'orrore. Ma la seconda osservazione che vorrei fare riguarda, secondo me, la cifra sovrastorica di questo libro. E per cifra sovrastorica intendo dire che questo libro pone un problema generale, che è quello della fede, o della fedeltà, se posso dire così. È possibile, tradurrei la domanda che esso pone in questi termini, è possibile vivere in un mondo senza Dio? Il mondo di Hitler è un mondo senza Dio. Il nostro mondo è un mondo senza Dio. È possibile vivere in un mondo senza Dio, in un mondo dove Dio è solo uno sguardo perverso, come è stato scritto, dove il mondo è il peccato di Dio? È possibile vivere in questo mondo senza desiderare di suicidarsi e senza impazzire? Questa è la domanda che questo libro pone. Perché il mondo delle assaggiatrici è il nostro mondo. E Rosella lo scrive molto bene quando dice, scusate che l'età questa, quando dice: nella caserma delle assaggiatrici si rischia di morire ogni giorno, ma non più di chiunque sia vivo. Dunque, che cosa vuol dire? Vuol dire che per chiunque, per tutti noi che viviamo nel mondo, il mondo può essere cibo avvelenato. Mangiare il mondo può significare morire. Il mondo può essere cibo avvelenato. Lo dice Gregor, il marito, quando Rosa, prima della sua partenza da casa, quando Rosa gli chiede un figlio, Gregor spiega a Rosa che sarebbe un male mettere al mondo un figlio. Prima della guerra sarebbe un male mettere al mondo un figlio, perché quando uno mette al mondo un figlio lo condanna alla morte. E che senso ha un mondo che implica la possibilità della morte? Ecco, vedete il livello della letteratura. Il livello della letteratura non è la storiella, è questo il livello della letteratura. Fare un figlio significa condannarlo alla morte, dunque è meglio non fare figli, perché il mondo è cibo avvelenato. Quindi tutti noi siamo nella posizione delle assaggiatrici, dobbiamo assaggiare il cibo del mondo. E quindi questo è il grande problema. Il gioco della vita, diciamo così, implica sempre il gioco della morte. C'è una scena molto bella, diciamo, sottotraccia nel libro, è un ricordo infantile, dove l'assaggiatrice ricorda quando la madre sarta, nel suo lavoro di sarta, disperdeva i fili sul pavimento e la bambina immaginava e giocava a metterli nella sua bocca con il pensiero: ma se li mangio questi fili potrò rischiare di morire. Ecco dove troviamo la prima formazione dell'oralità, primo rapporto col cibo avvelenato, i fili, gli scarti del lavoro materno. Qui Rosa, Rosella, di chi è questo ricordo? Lo psicanalista si chiede. È il ricordo di Rosa, è il ricordo di Rosella? Questo è un mistero che non ha significato svelare. Ma allora, se il mondo è cibo avvelenato, E se noi, come le assaggiatrici, dobbiamo fare la prova di assaggiare il cibo del mondo, perché non c'è altra possibilità di stare al mondo che mangiare il cibo del mondo, come possiamo non impazzire, non suicidarsi, non morire? Risposta di questo libro: l'amore. L'amore è la possibilità di concepire l'esistenza come un cibo senza veleno. Cito il libro. Sono Gregor e Rosa che parlano. O è l'autrice che fa parlare Gregor e Rosa. Fidati, fidati di me, mi fido, amami, ti amo, fai l'amore con me. Questo è il passaggio attraverso l'amore che rende possibile la fede nel mondo. Solo se c'è fiducia nell'altro noi possiamo mangiare il cibo del mondo. Senza la fede nell'altro non c'è possibilità di mangiare il cibo del mondo. E poi c'è il dramma. Il dramma è l'impossibilità, diciamo, la possibile morte di Gregor. Viene dato per disperso e Rosa vive il dramma della dispersione di suo marito. Esiste, cita Gregor, un detto russo: il soldato che si salva è il soldato la cui moglie è stata fedele. Di nuovo, la fedeltà dell'amore rende possibile la salvezza. Questa è anche una storia di tradimento, come è stato detto. Dunque sarà il tradimento di Rosa a rendere impossibile il ritorno di Gregor, a spezzare l'amore, a fare del mondo una mela avvelenata. E l'ultimo punto, che è il punto chiave, secondo me, la pars construens di tutto il libro, è un passaggio molto bello che voglio leggervi. Passaggio, diciamo, che lascia alle spalle il mestiere delle assaggiatrici, che ad un certo punto, col precipitare degli eventi, devono trasferirsi. C'è un viaggio in treno, c'è la folla che si accalca nei vagoni, e ad un certo punto la protagonista, come altri nel vagone, è disturbata dal pianto inconsolabile di un bambino. E vi leggo questa ultima parte, che è la mia ultima considerazione. Il pianto era disperato, aprì gli occhi sull'oscurità, sul buio. Era il pianto di un bambino. Si mescolava allo sferragliare del treno in corsa, i singulti soffocati dal petto della madre che probabilmente lo stringeva a sé. Non potevo vedere, mentre il padre mormorava che c'è adesso, basta, basta piangere, hai fame? A quanto pare la madre aveva provato ad allattarlo, ma non c'era stato verso. E dunque lei interviene, ecco, fare qualcosa col buio, interviene e canta. Canta una canzone al bambino. E il bambino, diciamo, trova pace. Chiesi allora ai miei compagni se volevano mangiare. Krista sistemò il bambino su un giaciglio di coperte ripiegate, finalmente riposava. Rudolf accese un altro fiammifero, perché il primo si era spento, e tirammo fuori quello che ci eravamo portati. Lo disponemmo su due strofinacci e mangiammo quello che avevamo insieme, come fosse sempre possibile allestire una mensa tra esseri umani, persino tra esseri umani stipati in uno spazio destinato alle merci, segregati in un carro merci. Così si diventa amici nella segregazione. Ecco, questo è la mensa, il pasto, la commensalità che rende umana la vita. Rispondere al pianto inconsolato di un bambino, costruire nel buio, con quel poco che abbiamo, la possibilità di mangiare insieme. Grazie.
Grazie a Massimo Recalcati. Rosella, non so tu, ma io, cioè, se io avessi mai scritto un libro in vita mia e me l'avesse interpretato così uno psicanalista, mi sentirei quasi messa a nudo in un certo senso. Che sensazione veramente ti ha dato avere, tu sai, in quanto scrittrice, che le tue parole possono essere interpretate in mille modi diversi, anzi facciamo in un milione di modi diversi, quanti saranno, spero, me lo auguro per te, i lettori di questo libro. Che sensazione ti ha dato sentire l'interpretazione molto, molto intensa, molto profonda di Recalcati?
Ho rischiato di mettermi a piangere di commozione, nel senso che quando tu senti che quello che è scritto è riconosciuto e quindi in qualche modo che tu sei riconosciuta, cioè che qualcuno ti riconosce, che ha capito delle cose di te, chi sei, ecco, quando l'altro ci riconosce, almeno a me capita che quando l'altro mi riconosce io sento come una forma di gratitudine, di commozione, quindi no, davvero, adesso può sembrare banale, ma poi vabbè, io dallo psicanalista piangevo sempre, quindi mi sembrava proprio che era il set giusto per rimettermi a piangere.
Ma credo che chiunque, la prima volta che vada a uno psicanalista, credo che Recalcati possa confermare, sta zitto durante tutta la seduta e piange, poi dalla seconda, si dovrebbe iniziare a pagare dalla seconda, secondo me, non sarebbe...
No, io in realtà, adesso vi svelo questo, questa cosa perché il mio psicanalista me l'ha raccontato poi per anni, che io sono andata da lui e in realtà lo dico perché si ricollega al discorso che faceva Massimo Recalcati, e ho detto io vengo però io non mi fido, cioè sappia che tanto io non mi fido, e non mi fido per un sacco di motivi, anche perché lei è maschio, quindi non mi fido, cioè quindi tutta una serie di cose, però appunto questa cosa del non mi fido è come rivelato in un attimo quale tema fosse quello della fiducia, della fede, della fedeltà, insomma, che è una cosa che è venuta fuori nel discorso di Massimo, quindi veramente mi sembravo come non riconosciuta, proprio un po' sgamata anche.
Quindi. Non gliela fai, insomma. Allora, veniamo alla tua protagonista. Rosa, abbiamo detto che è una delle assaggiatrici, fa parte di questo gruppo di donne che ha questo strano e insolito lavoro. Tu ce la presenti così. Era l'autunno del 43, avevo 26 anni, 50 ore di viaggio, 700 chilometri addosso. Da Berlino ero venuta nella Prussia orientale, il luogo dove è nato Gregor, e Gregor non c'era. Gregor, appunto, il marito, è andato in guerra. Da che cosa hai preso ispirazione? Abbiamo prima accennato che hai preso ispirazione da una storia vera, anche se in realtà poi il tuo è un libro di fiction.
Sì, ho preso ispirazione da una storia vera che ho trovato per caso, per fortuna forse anche direi, o perché le storie non si trovano mai per caso, nel senso che ne leggi moltissime di cose sul giornale e poi una ti parla perché in qualche modo ti chiama in causa. Io stavo leggendo il giornale, non mi ricordo neanche se era cartaceo, online, che rivista che testata fosse, e ho letto la storia, questo articolo, tra l'altro molto breve, molto piccolo, che parlava dell'ultima assaggiatrice di Hitler ancora in vita. E quindi intanto sono colpita dal fatto che Hitler avesse delle assaggiatrici, che era una cosa che non sapevo.
Credo, sfido chiunque a sapere, sì, che veramente.
E poi sono colpita dal testo di questo articolo, perché improvvisamente mi sembrava di aver trovato in una persona reale, che era davvero esistita, il mio personaggio perfetto, cioè uno dei miei personaggi. Aveva tutte le caratteristiche dei miei personaggi, e cioè era una donna che viveva in una condizione di coercizione, come tutti i miei personaggi, ma soprattutto era una donna che viveva in una condizione di ambivalenza tale per cui era contemporaneamente una vittima, perché questa donna, che si chiamava Margot Wölk, che aveva 96 anni, che era di Berlino e che appunto in gioventù era stata un'assaggiatrice di Hitler nella Prussia orientale, era capitata per caso a fare questo lavoro, cioè lei avevano bombardato casa a Berlino, per sfuggire ai bombardamenti era sola, il marito era al fronte, è andata a vivere dai suoceri in campagna, in questo paesino della Prussia orientale, che però per sfortuna sua era vicino alla Bolschanze. e la Volscianza era la Tana del Lupo, cioè il quartier generale che Hitler nel 41 aveva fatto costruire, occultato nella foresta perché non fosse visibile nemmeno dall'alto, appunto ai confini del fronte russo, per essere vicino, per essere un faro per i suoi soldati. E quindi lei va per rifugiarsi in questo posto, e questo posto, anziché rifugio, diventa immediatamente trappola. A una settimana dal suo arrivo lei viene reclutata dall'SS e non può rifiutarsi, diciamo, ecco. Quindi lei non è una nazista, o comunque in questo articolo Margot Wölke, in questo articolo e poi in tutte le cose che io ho letto su di lei, lei dichiarava di non essere mai stata una nazista, questo poi l'hanno dichiarato molti tedeschi dopo la guerra, però per me era interessante in realtà proprio che il personaggio non fosse spinto da una ideologia, da un fanatismo politico, ma che fosse invece capitato in questa colpa in maniera accidentale. Quindi, ripeto, lei era una vittima, era una cavia, era una che rischiava di morire 3 volte al giorno per Hitler, cioè il suo corpo era messo al servizio del corpo di un altro che valeva più del suo, sostanzialmente, e però era anche una colpevole, cioè in qualche modo lei è una che ha lavorato per il Führer e ha lavorato per mantenerlo in vita, cioè ha lavorato perché Hitler potesse vivere, ha salvaguardato la sua vita, quindi non puoi che considerare una colpevole. Questa contraddizione per me era il mio personaggio, cioè ho sentito che quello era il mio personaggio, quindi ho cercato questa donna, e per farvela breve vi dico che insomma nel giro di 3-4 mesi alla fine io sono riuscita a trovarla, nel senso che una mia amica tedesca che si è messa a cercarla chiamando neanche io so chi, insomma smuovendo mari e monti, alla fine mi trova l'indirizzo di casa di questa donna che era Friedrichshalle 18 a Schmargendorf Berlino. Io scrivo una lettera in tedesco con i miei residui di tedesco a questa donna per chiederle un appuntamento, e proprio mentre sto per spedirla la mia amica mi chiama e mi dice: Margot Wölke è morta. E quindi io, vabbè, cado in depressione.
Un incontro mancato, praticamente.
È un incontro mancato, sì. Lei muore, io penso, forse basta. Cioè, questo è il segno che non posso scrivere di lei. Poi non è che io avessi tanto bene chiaro che cosa volevo fare di lei. Io ho sentito come una forza che mi spingeva verso di lei. Cioè, ho proprio sentito click, non so come dire. Cioè, leggo questa storia e sento che mi parla, che mi riguarda.
Anche se quindi poi non l'hai incontrata, ovviamente ne hai fatto il nodo cruciale del tuo romanzo,
sì,
della tua storia.
Ne ho fatto il nodo cruciale del mio romanzo, e il modo in cui ho aggirato, diciamo, un po' la paura di non poterlo fare, non soltanto da un punto di vista tecnico, logistico, nel senso che io, cioè era difficile per me, che non avevo mai scritto un romanzo storico, tra l'altro io non mi era neanche chiaro che stavo scrivendo un romanzo storico, perché appunto il mio interesse principale era un altro, però insomma era difficile mettersi nei panni di una persona che aveva vissuto la guerra, che aveva vissuto sotto regime totalitario, e da un certo punto di vista c'era anche un problema etico per me, nel senso ho il diritto io di farlo, io che non sono tedesca, io che sono cresciuta in un'altra epoca, che non ho vissuto quello che ha vissuto lei, e siccome quello che a me interessava era qualcosa che era più profondo e più universale rispetto al contesto storico, e che valeva sempre e che ha molto a che fare con quello che raccontava prima Massimo Recalcati, e che è esattamente quello che io nel romanzo, come lui ha citato prima, chiamo il peccato di Dio, e cioè il fatto appunto che la vita è, cioè che si inizia a morire dal giorno in cui si nasce, no? Che la vita è una condanna alla morte, e quindi questa cosa riguarda tutti sostanzialmente. Quindi ho pensato che sì, avrei dovuto scrivere questo romanzo perché ormai ero ossessionata da questa storia, e che il modo più giusto per mettermi, proprio per mettermi a nudo in realtà, cioè per partire da me, per non risparmiarmi, era raccontare questa storia in prima persona con la voce di Rosa, che chiamavo Rosa perché Rosa è il mio nome, e quindi è svelato per lo psicanalista.
Aveva ragione Recalcati.
Sì, il mio nome all'anagrafe è Rosa, poi mi hanno sempre chiamato Rosella, però il mio nome sulla carta d'identità è Rosa, e quindi io ho chiamato questa donna Rosa perché avrei potuto essere io, cioè se fosse capitato a me di avere la casa bombardata, il marito al fronte, essere da sola, senza i genitori, andare in questo posto per trovare in qualche modo requie, invece trovare essere reclutata dalle SS per mangiare, avrei mangiato. Ma al di là della colpa, cioè il paradosso che lei si trova a vivere è che È un buon modo per sopravvivere quello, cioè mangiare ti aiuta a vivere e rischi però di morire perché questo cibo è avvelenato. Ma d'altra parte Rosa dice chiunque rischia di morire, cioè a un certo punto dice ogni vita è il rischio di andare a sbattere, cioè questo è in qualche modo l'esistenza.
Non si sottrae alla vita, come diceva prima Recalcati, non va al suicidio, altrimenti non ci potremmo giustificare come molti milioni di persone sono sopravvissute a situazioni allucinanti come per esempio la Shoah, cioè è qualcosa di diverso. E tu, secondo me, Rosella, hai saputo mettere in questo romanzo hai saputo descrivere i personaggi proprio nella loro identità profonda, anche nel momento in cui sono pieni di contraddizioni, perché Rosa è una donna che si fa delle domande, ha dei comportamenti che lei stessa non riesce a giustificare da un punto di vista razionale, fa delle cose che gli altri non si aspettano da lei, e in questo... E uno degli elementi, secondo me anche molto bello, di questo romanzo è che fai emergere proprio la veridicità di una situazione. Ora noi immaginiamo queste assaggiatrici, quindi un gruppo di 10-12 donne che tutti i giorni vivono lo stesso destino. Penserei, una grande solidarietà fra loro, vivono lo stesso rischio. Invece no, tu a un certo punto, proprio all'inizio del romanzo, fai dire a loro, fra noi non c'era solidarietà. Cioè si creano anche in questo microcosmo di 10-12 donne delle relazioni, chiaramente di affinità, ma anche di rivalità.
Sì, si creano... In realtà io poi le vedo soprattutto solidali, però nel senso che si creano delle relazioni fra delle persone che sono costrette tutti i giorni a rischiare la vita e che in qualche modo ce la fanno, la spangano giorno dopo giorno e sono insieme. Ecco perché appunto c'è questo leitmotiv nel romanzo, questo refrain che è appunto come si diventa amiche, come si diventa amiche nella coercizione, si diventa amici nella segregazione, che leggeva appunto prima Massimo. E sì, si ricrea dentro questa mensa forzata.
Tu le definisci, eravamo di... zolle che galleggiano e collidono,
sì.
Scorrono l'una accanto all'altra o si allontanano. Quindi insomma ci sono anche delle frizioni fra queste.
Sì, sono molto contenta di questa metafora. Tra l'altro ho chiesto a un mio amico geologo se poteva essere. Quindi mentre me l'hai detto, ti aspetta, era giusto. Allora io penso che queste donne non si sono scelte, queste donne non scelgono niente, non scelgono cosa mangiano, è come se fossero delle detenute, no? Appunto la coercizione significa che qualunque cosa accada loro non è scelta, e non si sono scelte, ma molto spesso noi diventiamo amici di persone che non abbiamo scelto a scuola, non è che abbiamo scelto i nostri compagni, ma anche... Non abbiamo scelto i genitori, non abbiamo scelto i fratelli, eppure i legami più forti ce li abbiamo con le persone che non abbiamo scelto, ma che la vita in qualche modo, che il caso ha scelto per noi, che le esperienze della vita hanno scelto per noi. E proprio perché appunto non le scegliamo, il modo di incastrarsi con queste persone passa anche attraverso la frizione. Io non so, cioè la persona con cui più litigo al mondo è mia madre, che è anche la persona, probabilmente forse la persona a cui sono, una delle persone a cui sono più legata al mondo. Quindi c'è appunto con le persone che tu non scegli continuamente la frizione. Dopodiché queste donne sono delle donne sospettose, sono in una situazione di paranoia. La paranoia è già quella di Hitler, di essere lui avvelenato, loro possono essere avvelenate, non sanno se si possono fidare, cioè se qualcuno può inserire del veleno vuol dire che non ci si può fidare di chi sta intorno, perché dovrebbero fidarsi l'una dell'altra? Eppure non possono non farlo a un certo punto, perché hanno bisogno di ricreare un legame, cioè hanno bisogno di vedersi nel volto dell'altro per sentire di esistere in qualche modo loro e di potersi aggrappare a qualcosa. Quindi sono delle relazioni contraddittorie, come io penso siano tutte le relazioni umane.
Hai detto appunto di relazioni umane che non ci scegliamo nella vita, così come non l'aveva scelto Rosa, e mi riferisco anche a quello che diceva prima Recalcati. Tu spesso nei tuoi romanzi, non solo in questo, metti al centro il corpo proprio fisico, la corporeità, in uno stato di cattività, cioè in uno stato di costrizione. Perché questo elemento torna così prepotentemente in tutti i tuoi i tuoi scritti. Non voglio rubare il mestiere ai calcati, perché chiaramente
è una domanda da psicanalista.
Ma io faccio solo la domanda, non do la risposta.
Il corpo è una gabbia di per sé, cioè non sono solo corpi in cattività, il corpo è già una cattività in qualche modo, nel senso che è una cesura con l'altro, cioè non è attraversabile. Quindi l'ideale di fusione, no, amoroso, della fusione amorosa è un'illusione, perché il corpo non si può attraversare, è veramente lo spazio della cesura fra noi e l'altro, cioè dice che non possiamo veramente, la comunione è impossibile. Dopodiché è anche lo spazio del contatto che può essere il contatto d'amore, il contatto lenitivo, il contatto che conforta, no? Il contatto proprio, cioè semplicemente la mano, uno che ti prende la mano mentre tu non stai bene, non ti dice niente, ma quel contatto è già come se ti avesse appunto trattenuto, portato a sé, aiutato. E poi però è anche lo spazio del contatto violento, cioè sul corpo si può esercitare la violenza, e quindi il potere, e quindi la costrizione. Il corpo è il luogo in cui il potere si esercita, nel senso... come diceva Foucault, appunto, i corpi hanno senso nelle società se sono produttivi, se possono essere in qualche modo, se diventano produttivi, se sono assoggettati. Noi cresciamo dentro degli schemi, no? Anche la scuola, per esempio, è un luogo in cui impariamo a dover gestire, a controllare i nostri corpi. Quindi se pensiamo a come si fanno le guerre, non solo la guerra significa uccidere dei corpi, ma significa stuprare i corpi delle donne civili, significa la tortura che passa dal corpo, cioè quindi il corpo è veramente la rappresentazione più forte, anche perché è proprio lo spazio che tu occupi nel mondo. Quindi non riesco a parlare degli esseri umani se non parlo dei loro corpi. Gli esseri umani per me sono i loro corpi, e dentro il romanzo il corpo diventa anche la dimostrazione, la sua finitudine, la sua miseria diventa anche la dimostrazione del peccato di Dio, perché c'è una frase del romanzo che dice sempre Gregor, no? Gregor parla in una lettera a Rosa di un suo commilitone che è stato male durante una missione, ha avuto la diarrea, che è una cosa che può capitare perché fa freddo, perché mangiano male, perché si sono in missione, perché si spaventano, ecco. E lui dice essenzialmente che la merda è la prova della non esistenza di Dio. E lui sembra quasi una buttata, però dice: se Dio non, cioè, o Dio è perverso oppure non esiste, perché se no avrebbe creato un metodo diverso per farci digerire. Ma che cosa significa questa cosa espansa? Significa appunto l'inaccettabilità, l'impossibilità dell'essere umano di accettare di essere finito, di essere marcescibile, di essere imperfetto, di essere caduco. Questa cosa qua, cioè il fatto che siamo finiti e condannati alla morte, in qualche modo fa sembrare di un perverso. E quindi, per ritornare al discorso di prima, quando tu dicevi lei non si suicida, ne parlava appunto anche Recalcati di questo, ecco, lei oscilla sempre fra questa, non la chiamerei slancio verso la morte perché non è così, cioè è come se lei si domandasse ogni volta: ma perché l'istinto di sopravvivenza è così forte? Per chi e per che cosa continua a vivere? Si dice a un certo punto: non ero mai stufa di vivere, continuavo a perdere le persone, continuavo ad accadermi cose, io mi adattavo. Però arriva a dire: la capacità di adattamento è la maggiore risorsa degli esseri umani, ma più mi adattavo e meno mi sentivo umana.
Questa è una delle frasi, tra l'altro, che avevo segnato, perché mi è piaciuta veramente molto, proprio per sottolineare come questo romanzo sia in realtà senza confini, senza veramente spazio e tempo. Sì, la storia è ambientata in quel periodo, è una saggiatrice, però le dinamiche psicologiche veramente possono essere applicate, credo, a chiunque. A un certo punto tu metti in evidenza come queste donne abbiano la fortissima necessità di essere guardate, che non è una questione estetica, è una questione di essere riconosciute dall'altro, cioè io sono, esisto, ho un'identità perché un altro mi guarda e quell'identità me la riconosce. A un certo punto tu scrivi: Da troppo tempo eravamo donne senza uomini. Non era il sesso a mancarci, ma l'impressione di essere viste. E poi prosegui dicendo, vabbè, le femmine che sbavano davanti al potere sono una piaga, Agostini invece la biasimava, insomma, continua questo discorso. Ecco, in queste donne la mancanza di contatto fisico e di sesso, alcuni appunto iniziano a flirtare con l'SS, è in realtà un bisogno di essere riconosciute come esseri umani? Proprio perché vivono al di fuori da tutto il contesto, vivono in questo microcosmo di assaggiatrici che è veramente slegato dalla realtà.
Allora, loro sono una specie di esercito, nel senso che come i soldati di un esercito vanno in guerra, quindi mettono a repentaglio la propria vita per la causa, anche loro sono lì a mettere a repentaglio la propria vita per la causa, e questo modo di mettere a repentaglio passa per il loro corpo. Che cosa succede a loro e succede a tutti nei regimi totalitari? Che il regime totalitario annulla il valore della singola esistenza umana, cioè annulla la vita irriducibile del singolo a favore della vita collettiva, del popolo, della patria, in questo caso appunto del Terzo Reich, della grande causa, della grande Germania. Che essere visti in quanto io, non in quanto assaggiatrici, esistere non in quanto cavie che rispondono a una funzione, non in quanto come dire, ingranaggio di un meccanismo più grande, ma in quanto io che guardi me, significa esistere appunto, cioè quell'altra dimensione è una dimensione quasi di non esistenza, tant'è vero che lei, che poi viene appunto vista e guardata addirittura da questa SS di cui tu parlavi prima, da questo tenente dell'SS che si chiama Ziegler, lei dice che si sentiva di esistere di più, dice il desiderio degli uomini ti fa esistere di più, in realtà vale anche il desiderio delle donne ti fa esistere di più, il punto è che il desiderio ti fa esistere perché ti riconosce in quanto tu e proprio tu, non tu in mezzo agli altri, tu. E perché io è un po' volere, un po' capitare quando tu scrivi un romanzo, un po' le cose ti sembra che capitino e poi tu se sei d'accordo con quello che stanno facendo i tuoi personaggi in qualche modo poi come autore metti mano, però perché è importante, perché c'è questa storia che possiamo chiamarla storia di corpi, storia di sesso, di desiderio, d'amore fra questa assaggiatrice Rosa e questo tenente dell'SS che tra l'altro è quello che gestisce la caserma. Da un lato può sembrare appunto il modo in cui la sua colpa accidentale, che è quella di essere diventata un'assaggiatrice per Hitler, diventa invece una colpa non accidentale, al di là del fatto che il desiderio è sempre accidentale, nel senso che è una cosa che irrompe, che non è che decidiamo chi desiderare, accade, però il comportamento è una cosa su cui tu puoi agire. Lei poteva non uscire da casa quando lui andava a guardarla dalla finestra e non andare nel fienile a fare l'amore con lui, e invece lei lo fa, quindi è come se la sua colpa diventasse liberamente diventa sua, cioè diventa che la sta facendo lei, sta compiendo lei questa colpa in maniera non accidentale, e in qualche modo questa colpa diventa un'intimità con il nazismo che non passa solo dall'intimità del cibo che le attraversa il corpo, che è lo stesso cibo che attraverserà il corpo di Hitler, è l'intimità dell'idolatrare, perché questo è il desiderio, il corpo di un nazista, di un tenente nazista. Nello stesso tempo però il desiderio rappresenta la rottura, no? C'era Blanchot che nella Comunità inconfessabile dice che il desiderio è lo scacco di ogni comunità. E accade esattamente questo, cioè nel momento in cui lui desidera lei e lei desidera lui, non sono più gli ingranaggi di questo meccanismo, lui il tenente della caserma e lei l'assaggiatrice, diventano semplicemente nudi in un senso metaforico oltre che fisico, a riconoscersi l'uno con l'altro, e quindi in qualche modo loro si ribellano, cioè questo desiderio è una forma di resistenza, una forma di ribellione, una forma di rivendicazione della loro esistenza in quanto esseri umani e non solo meccanismi schiacciati da un sistema totalitario.
Ecco, infatti quando sono arrivata a questa parte del romanzo, quando inizia questa storia d'amore, di passione, di sesso, chiamiamola come vogliamo, fra Rosa e Ziegler, inizialmente, come dire, mi è venuto un pochino l'orticaria, perché comunque lui è uno dei capi dell'SS, quindi responsabile di innumerevoli atrocità. Eppure, leggendo il punto di vista di Rosa, si finisce come lettrice, come lettore, di vedere questo Ziegler attraverso gli occhi di Rosa. Tu sei consapevole che comunque hai corso un rischio, anche come scrittrice, sei andata proprio sul filo, perché far rimanere il lettore dalla parte di Rosa, far vedere al lettore un esponente dell'SS come un corpo da amare, è qualcosa che secondo me è molto rischioso da autore.
Sì, sì, rischiosissimo, infatti io mi cacavo proprio sotto, dico così, cioè, una paura terribile, la mia editor ve lo può testimoniare, perché tra l'altro lei mi diceva che io ero molto severa con questi miei personaggi, perché questa cosa sì, era rischiosissima, però non poteva che andare in quella direzione, secondo me. D'altra parte, dire... E mi viene in mente che a Catania, dopo una presentazione, mi hanno intervistato una televisione locale e il signore che mi ha intervistato mi ha detto: ma lei si rende conto che in questo libro lei fa diventare Hitler umano? E io ho detto: ma perché Hitler è nato alieno? È nato folletto, cioè è nato umano, non è che
tu
sono io che l'ho fatto diventare.
Cosa, lei
era già, e la cosa interessante è proprio questa, cioè Hitler era un essere umano e ricordare questa cosa qua, cioè dimenticarlo, secondo me è togliersi una responsabilità. Ricordarlo è un'assunzione di responsabilità rispetto a che cosa la specie umana può fare. E Ziegler è un essere umano e lei è un essere umano, e gli esseri umani insieme fanno cose, non so come dire, cioè io nei miei romanzi il bene e il male non hanno una consistenza ontologica, cioè il bene e il male si producono nelle cose che gli esseri umani fanno, nelle cose che accadono agli esseri umani, quindi cioè sarebbe stato secondo me poco coraggioso non andare in quella direzione.
Sì, sei stata coraggiosa.
E ho rischiato, sì.
Hai rischiato un libro veramente bello, l'avete capito? Ci è piaciuto anche a Massimo Recalcati, insomma, devo dire tanto. Grazie Rosella Postolino.
Grazie veramente. No,
Massimo Recalcati.
Grazie Massimo Recalcati e grazie
le assaggiatrici.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.